e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ci uniamo in questa Eucaristia a tutta la comunità e a tanti amici che si raccolgono in questo momento, raccolti a Montesole nella nostra Chiesa, Montesole, per ricordare l'anniversario della morte di nostro padre Don Giuseppe Rossetti. E ricordiamo anche la chiamata al Signore di Angelina Alberico, morta l'altra notte, una delle prime collaboratrici con Don Giuseppe al Centro di Documentazione di Bologna negli anni 50. Così la ricordiamo. Ricordiamo anche suo marito Pino Alberico, anche lui collaboratore al Centro di Documentazione, e così ieri si è potuto ricongiungere alla moglie Angelina in cielo davanti al Signore.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 61, i primi 11 versetti. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con lui. Mi ha mandato a portare dietro annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. Riedificheranno le rovine antiche, ricostruiranno i vecchi ruderi, restaureranno le città desolate, i luoghi devastati dalle generazioni passate. Ci saranno estranei a passare le vostre greggi, e i figli di stranieri saranno vostri contadini e miei uomini. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Vi nutrirete delle ricchezze delle nazioni, vi vantarete dei loro beni. Invece della loro vergogna riceveranno il doppio, invece dell'insulto avranno in sorte grida di gioia. Per questo erediteranno il doppio della loro terra, avranno una gioia eterna, perché io sono il Signore che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro sorgente, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Io gioisco pienamente del Signore e la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette in diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Parola di Dio.
Fratelli, siate sempre lieti, pregate indolentemente. non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni spese di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede e colui che vi chiama. E vi farà tutto questo. Parola di Dio.
Stranezza solo per il Nuovo Testamento.
se non si comprende male. È una stranezza anche per il profeta Isaia e in particolare per il capitolo 11, perché dove si parla di vendetta? Nel capitolo 11. Nel capitolo 11 che sviluppa questo mandato del consacrato del Signore venuto a annunciare in misere il lieto annunzio, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare ai prigionieri la libertà, sviluppa tutto questo e non sviluppa invece il giorno di vendetta del nostro Dio. E allora questo è un problema per Isaia stessa se lo comprendiamo male. Quindi non sta parlando in realtà della vendetta di Dio che colpisce, che uccide, che castiga con la morte, eccetera, una vendetta insopportabile. Certo, Dio può fare tutto, ma non è qui. E allora come dobbiamo comprendere? Io penso che si possa comprendere anche in questo modo, come tante altre volte comprendiamo per altri testi che sono poetici, per esempio per i salmi. E questo è possibile e penso che si possa farlo anche qui. E si può tradurre che Dio manda il suo unto a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a prolungare l'anno di grazia del Signore, che è il giorno di vendetta del nostro Dio. E in questo modo il giorno di vendetta del nostro Dio per il profeta Isaia è il giorno in cui Dio riversa la grazia su tutti gli uomini. Questa è la vendetta di Dio sul male, vincere il male col bene. Se questo è il comando per gli uomini che Dio dà, in San Paolo lo troviamo, ma Paolo lo prende da tutta la letteratura sapienziale di Israele: vinci il male con il bene. Se questo è ciò che Dio suggerisce agli uomini, dobbiamo pensare che anche in Dio questo pensiero guidi le sue azioni, il suo agire. Vinci il male con il bene. Questo è l'agire del nostro Dio, e lo sappiamo in Gesù e lo sappiamo anche qui. La vendetta di cui viene presentata è la sconfitta del male, è l'annuncio ai miseri del lieto annuncio, le piaghe dei cuori spezzati che vengono fasciate, la libertà agli schiavi che viene proclamata, la scarcerazione dei prigionieri. Questo è l'anno di grazia del Signore, è la vendetta. In questo modo Dio compie la sua vendetta. E infatti tutto il resto del brano dice, svolge questo pensiero al versetto 3: per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia, veste di lode. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. Troveremo in realtà, al versetto 5 e 6 successivo, un riferimento ai nemici, ai popoli, ai nemici del Signore, che qui sono estranei che pascolano i greci di Israele, dei figli di Israele. Figli di stranieri saranno vostri contadini e vignaioli. E poi dirà ancora: vi nutrirete delle ricchezze delle nazioni, vi vanterete dei loro beni. Ma non è necessario vedere questa operazione finale come l'operazione di una battaglia, di una conquista. Certo, ci sono dei brani che parlano di questo, che dicono questo, ma troviamo anche tanti altri brani in Isaia, a partire dal capitolo secondo, che è la visione iniziale che tiene tutto il libro e che è la visione del piano di Dio completo, dove si dice che tutti i popoli saliranno a Dio per lui, per loro spontanea volontà, per imparare la legge del Signore, e sarà la pace. I popoli che porteranno le ricchezze a Sion, a Gerusalemme, spontaneamente. Perché? Perché capiscono che lì abita il Dio della giustizia e della pace. E quindi possiamo comprendere che qui Isaia vede questo. Vede i popoli salire, portare le loro ricchezze a Gerusalemme spontaneamente, non in seguito battaglia. Ci sono, ma quelle sono ancora il piano di Dio che si svolge nella storia. Qui sta parlando del piano finale, alla fine sarà così. E allora sarà grande la gioia di Gerusalemme. Pensiamo alla gioia di Gerusalemme già per il fatto di essere ricostruita, di vedere i suoi figli ritornare, è una gioia grande. Ma non è la gioia completa per Gerusalemme, non è la gioia completa. La gioia completa è vedere radunati i propri figli e insieme ai propri figli venire i popoli spontaneamente. Questa è la gioia completa per Gerusalemme. E allora capiamo al versetto 10, c'è la risposta di Gerusalemme. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza. E poi dirà, alla fine, poiché come la terra produce i suoi germogli, come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Questo è la visione del profeta e questa è la risposta di gioia, questa è la gioia piena di Gerusalemme e questa deve essere anche la nostra gioia. Siate sempre lieti, dice Paolo, veniamo alla seconda lettura, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie, poi dirà anche altre cose, non spegnete lo spirito, eccetera, ma di queste prime tre cose dice: questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Tutte cose, tutti i comandi, istruzioni del Signore, ma nell'essere lieti, nel pregare ininterrottamente e nel rendere grazie a Dio, l'Apostolo vede la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. Se è vero quello che abbiamo detto prima a proposito della prima lettura, è inevitabile la gioia. E poi vediamo una parola sul Vangelo Giovanni, dal Vangelo di Giovanni, una parte presa dal prologo, l'uomo mandato da Dio, Giovanni, che viene come testimone alla luce necessaria, anche se Gesù è la luce, però bisogna di un testimone. Perché ha voluto voler bisogno di un testimone, così ha voluto, non perché non fosse una luce piena. E poi si parla appunto di questa testimonianza che viene letta al versetto 20, egli confessò e non negò. E che cosa confessa e cosa non nega? Confessa di non essere lui né in Elia, né il Messia, né il grande profeta atteso, ma confessa di essere ugualmente la voce di uno che grida nel deserto, che rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Questa è la sua confessione. Quindi non confessa di essere Elia, non vuole essere frainteso. Non sono Elia, non sono il Messia, non sono il grande profeta che attendete, ma qualcosa lo è ugualmente, però la voce che grida nel deserto: preparate la via, rendete retta la via del Signore. E allora la domanda: ma se allora non sei Elia, né il Messia, né il grande profeta, allora perché battezzi? Non era l'unico a battezzare, il battesimo di conversione lo facevano anche altri, ma è lì la domanda che viene fatta: perché allora battezzi? Qual è il motivo per cui battezzi? E qui confessa e dice: io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, a lui non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Qui troviamo la confessione del Battista. In una persona che non ha ancora incontrato, Gesù deve venire, sta arrivando al battesimo, ma chissà che c'è per l'ispirazione dello Spirito, che è più grande di lui e che è il profeta, che è il Messia, l'unto del Signore che deve venire. È il battesimo in vista di Gesù. In questo sta la proprietà, diciamo la caratteristica del battesimo di Giovanni. È un battesimo, e questo lo dirà benissimo nell'incontro l'Evangelista, quando Gesù arriva a Giordano, dirà di Giovanni che indicò, ecco colui che viene, che deve togliere il peccato di Dio e il peccato degli uomini, ecco l'agnello di Dio, è colui che indica, in questo è il testimone. E quindi un battesimo di penitenza, come predicavano i profeti, ma che in realtà per ispirazione divina è una indicazione di colui che viene dopo di lui, di Gesù, è colui che indica. E perciò anche questo aumenta i motivi della nostra gioia di oggi in preparazione alla festa del Natale. Gioia necessaria, come dice anche la colletta, guarda o padre del tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Il Signore ci dia questa esultanza, l'esultanza di Gerusalemme, l'esultanza del Battista, l'esultanza di Paolo che invita tutti ad esultare e a gioire, e invita anche noi, e ci dia non solo di provarla, ma di invitare anche gli altri a esultare del Signore.